Nuova puntata di 007 in condotta. Allora, cara Prof. Salmazzo, buongiorno.
Buongiorno a te, caro ripetente, e anche ai nostri 5 ascoltatori. Sì, grazie. Noi siamo contenti così.
5, sono veramente... 6, dai. E allora, parliamo di numeri, dai. Che bella notizia, assunzione di 65.000 insegnanti di ruolo. Finalmente, aspetta. Ci sarà la prova. Allora, prof, però io dico solo una cosa, ho visto superficialmente, però faranno una prova a crocette con i quiz a risposta multipla. Ma che stiamo a un gioco a quiz,
però siccome a questi concorsi pubblici c'è sempre una marea di gente che partecipa e a questi della scuola anche, e non è possibile starli dietro facendo a tutte queste persone un colloquio o correggendogli la prova scritta, bisogna ricorrere a questi metodi per scremare. Certo che le prove a crocette possono sempre trarre in inganno e magari uno anche molto bravo, per esempio nella prova a crocette sicuramente non viene fuori una cosa importantissima per l'insegnamento, che è la capacità di relazionarsi, perché mi può venire fuori anche uno psicopatico che sa perfettamente ha conoscenze enormi, certo. Però poi con i ragazzini
solo parlando
in classe,
con le persone si riesce a capire, sì. No? Però c'è un altro test, un altro concorso, in questo caso ordinario, per 25.000 neolaureati in questo caso, però sì. Qui diventano no di ruolo, com'è?
Ma in questo caso è tradizionale. Ancora, ascolta, aspettiamo ancora che venga fuori questo decreto legge, perché io non
ha ragione,
ne sono venuti fuori talmente tanti, comunque l'importante
anche perché
è...
rischiamo di dare notizie che poi dopo la settimana prossima è un po' come adesso le tra virgolette slogan che vengono fatti anche da alti, diciamo,
ministri?
Così, ecco,
dai,
diciamo
dillo,
così.
Dillo pure.
E il crocifisso lo mettiamo, la giustificazione per lo sciopero del venerdì, bisogna farla, non bisogna farla, la tassa sulle merendine sembrava fatta, pare che non ci sia più, e allora qua che ci facciamo? Ne discutiamo, di volte siamo in difficoltà anche noi, no? Perché diciamo, viene messa la tassa sulle merendine, dopo qualche giorno, no scusate, siamo sbagliati, grazie, arrivederci, allora ne abbiamo discusso.
Sì, è certo che comunque, tornando indietro al discorso dei precari della scuola, è il nodo della scuola attualmente è quello degli insegnanti, a parte gli edifici che crollano un po' di calcinacci, ma è quello dell'avere personale preparato nel posto giusto, nel momento giusto, per la competenza giusta. E qui ancora non ci siamo proprio, cioè questo problema va assolutamente affrontato, e non va affrontato solo con questa auspicabile immissione in ruolo di questi di cui tu parli, 50.000, 25.000, ma va affrontato in maniera strutturale, cioè pensando anche a quelli che saranno gli insegnanti tra 10 anni adesso. Cioè costruiamo subito un sistema di reclutamento e di formazione, più che di reclutamento, che valga anche per gli anni futuri e che sia valido. E non è più possibile considerare che chi va a insegnare sia colui che sa la materia. No, deve sapere la materia, ma deve sapere qualcosa
deve
in più,
anche,
perché è un insegnante, deve sapere insegnare. Quindi conoscenze che ormai abbiamo in gran numero, di psicologia, di didattica dell'apprendimento, di neurologia dell'apprendimento, devono venire imparate da questi ragazzi. In più, il discorso della entrare in relazione e saper comunicare.
Anche perché, prof, ho letto da qualche parte che un maestro non è una dispensa di nozioni, altrimenti sarebbe un vocabolario. Ma,
o un Wikipedia.
Ma ci deve insegnare il metodo, un modo per affrontare i problemi e per andare avanti nella vita. Ma allora,
al giorno d'oggi, quando le conoscenze cambiano più velocemente di quanto possa cambiare comunque la scuola.
Però allora, prof, proprio sulla valutazione dei professori, no? Allora, citiamo una frase di Tolstoi, me la so segnata, non è che io sia bravo a ricordarmela. Allora, dove si giudica non c'è giustizia. Allora, qui... è un po' pesante, però ci può fare riflettere. Il monitoraggio praticamente degli insegnanti tramite le schede annuali sul gradimento dei docenti da parte degli studenti
all'università, questo,
all'università. Secondo lei, perché qua si dice, ma è possibile che
uno studente valuti
un docente con una crocetta anche in questo, con delle domande magari anche giudicate anche da qualcuno un po' banali?
Ascolta, secondo me è possibile, sì, nel senso che però dipende da quali sono le domande a cui fai rispondere, perché se tu chiedi delle cose oggettive ai ragazzi, il tuo professore arrivava in orario? Ha fatto molte assenze? quando tu gli facevi una domanda perché ti rispiegasse l'argomento, ti diceva non sei stato attento, arrangiati, oppure cercava di rispiegartelo magari in un tempo aggiuntivo.
Chiaro, certo.
Cioè, se i compiti venivano corretti, con che tempi? Ti portava il compito corretto dopo un mese che non serve più, o te lo portava il giorno
però,
dopo?
Però, ecco, queste cose qua, perché sì, solo all'università e non per esempio anche nelle scuole secondarie?
Io lo farei anche alla secondaria.
Vero, infatti
sì,
questa è la domanda che volevo fare.
Attualmente viene fatto solo all'università, diciamo dal punto di vista strutturale è obbligatorio che lo facciano, mentre nelle scuole secondarie è lasciato alla buona volontà di ciascun istituto. Istituti molto in gamba lo fanno. E non si tratta di giudicare sull'antipatia o la simpatia o sul voto che dà l'insegnante, cioè assolutamente, ma su queste cose oggettive che possono servire in maniera anonima, perché i ragazzi vanno protetti, per correggere il tiro, per far correggere il tiro. Può darsi che un insegnante non si accorga nemmeno,
certo,
di star facendo una cosa sbagliata, perché siamo tutti umani.
Esatto. Prof, un'altra cosa di cui si sta parlando, oramai penso da anni, lo ius soli. Allora, la cittadinanza, sì, a chi è nato in territorio italiano oppure no? Ecco, se ne discute, adesso è venuto fuori lo ius culturae, cioè perché non dare la cittadinanza a chi ha compiuto
tutti gli studi, oltre che essere nato in Italia, cioè, essere in Italia.
Mi viene in mente, al di là di aspetti politici, di opinioni e tutto quanto, però oggettivamente chi magari si è laureato, un grande cervello che ha compiuto tutti gli studi, non gli dà la cittadinanza, va fuori a lavorare all'estero. Allora ci lamentiamo della fuga
non
dei cervelli.
Non solo, ma per i bambini più piccoli non si sentono integrati, cioè non è per regalare la cittadinanza, è perché una volta che uno parla italiano, è nato qui, ha fatto le scuole qui, e poi quando deve, non so, cose banali, ma giocare in una squadra di calcio, anche di,
certo,
quelle dei campionati dei giovani,
certo,
non può. Cioè, si sente escluso, allora quello si integrerà o no?
Esatto.
Sai, quello che è stato il primo in assoluto dei test di medicina, quelli in cui 11.000 per 8.000 posti, eccetera, sai di che? È un ragazzo rumeno che è in Italia da 13 anni. Allora io,
certo,
sarei curioso di sapere se lui, il più bravo di quegli 11.000, futuro medico sicuramente molto bravo, avrà la cittadinanza italiana, magari poi si laurea e non lo si può nemmeno assumere nelle USL.
Esatto. Allora, prof, un altro tema su cui si sta dibattendo adesso è il voto ai sedicenni.
Ah, già.
Diamo questo voto ai sedicenni, si dice che potrebbe anche essere un modo per favorire le politiche per i giovani, visto che, diciamo la verità, i giovani sedicenni, vabbè, c'è il calo delle nascite, però sono molti, e allora in questo caso
non
i politici
sono poi così tanti.
Potrebbero, non sono poi allora, così tanti, però insomma, poi così almeno i politici potrebbero,
sì,
però sono maturi a 16 anni, siamo maturi a 16 anni per votare?
Sarebbe da chiedere se siamo maturi a 40, visto che siamo anche abbastanza ignoranti, non conosciamo nemmeno la nostra Costituzione. Il voto a 16 anni, guarda, c'è una frase di una certa persona che è vissuto un 2500 anni fa, che dice, attenzione, era Aristotele, e parlava appunto della partecipazione alla vita pubblica dei ragazzini ateniesi,
sì,
di allora. Diceva, sono troppo ingenui, non, perché? Perché ancora non hanno vissuto abbastanza per essere stati ingannati, questa è la frase che dice, no? Quindi i giovani sono pieni di buone intenzioni e di buone speranze, ma sono facilmente manipolabili. Allora, per carità, io non vorrei che quel milione di ragazzi che potrebbe votare in più se venisse dato il voto ai 16 anni e sarebbero il 2,5% dell'elettorato in Italia, venisse manipolato.
In Veneto sono 46.000 i 16 anni e 47.000 i 17 anni, però il 40% si dichiara interessato alla politica, bisogna vedere come, logicamente.
Sì.
Però
il voto comunque non è che sia una cosa nuova, perché alla fine della Prima Guerra Mondiale fu dato ai ragazzi, perché a quelli che avevano fatto la guerra fu dato un voto,
certo,
a quelli molto giovani.
Comunque,
e in altre nazioni è stato dato. Io
stiamo a vedere, perché in Italia,
sì,
si sa,
ecco,
adesso se ne parla. Comunque, ecco, le cose più semplici però possono essere attuate. Per esempio, un quarto d'ora di lettura ogni mattino a inizio lezioni, cioè si entra
scuola,
in classe,
certo.
Sono 800 le scuole adesso che hanno aderito, penso, in un'associazione di Venezia ha iniziato questa cosa qua. Allora, si dice che si fa questo perché aumenta la concentrazione, rispetto per il silenzio e rispetto verso anche gli altri.
Guarda che ci
vero,
sono, c'erano, no, è una bellissima cosa, molto utile. C'erano anche scuole qua in giro, adesso non so se lo facciano ancora, che lo facevano. Serve anche per i bimbi più piccoli, per dargli un distacco dal mondo esterno, farli calmare, farli entrare in una,
certo,
area di concentrazione. Serve perché ci si abitua a, quando senti leggere, poi ti abitui anche a leggere tu, ed è importantissima la lettura anche se siamo nell'era dei computer, serve anche per dare qualche contenuto in più, quindi più di così costa nulla.
Certo.
Ah, ma io ho soltanto 3 ore di lezione, tocca a me fare, allora io ho 2 volte la prima ora. No,
sì,
ci si mette d'accordo un quarto d'ora, certo, e si legge lo stesso libro lasciandolo sulla cattedra ogni giorno. Chi lo prende in mano va avanti un quarto d'ora, una
così
cosa
come,
bellissima.
Così come sarebbe bello, prof, che si incontrassero giovani e nonni, magari con i libri e con il computer, perché si sa...
E il con gap, i racconti.
Esatto, c'è un gap anche generazionale, no? Delle volte il ponte fra anziani, o in generale adulti e giovani, può rompersi anche perché mancano negli anziani delle competenze digitali. A parte che, per esempio, anche qui in provincia di Belluno, non lo so, la SPCGL organizza i corsi di computer per anziani a Feltre, bellissimo.
Sì.
Però ecco, appunto, questa cosa qua è saper usare in maniera idonea tutte e due le cose, no? In maniera,
sì,
equilibrata, diciamo.
Certo, perché si sta perdendo purtroppo tutta una serie di esperienze, di racconti che facevano i nonni al filò quando 100 anni fa ci si trovava in stalla, no? Perché è l'unico posto caldo d'inverno, e veniva trasmesso del sapere esperienziale alle nuove generazioni. Questo si sta perdendo perché i ragazzini hanno delle maniere di comunicare che sono precluse ai nonni per mancanza di competenza,
sì,
ai nonni o alle persone più,
certo,
grandi. Bisognerebbe recuperarle, e recuperarle però anche trovare la maniera di farlo, non che i nonni debbano mettersi a chattare,
no,
ma che i nonni o chi per loro,
sì, no,
abbiano degli spazi in cui ancora raccontare la loro esperienza ai più giovani. Tra l'altro i nonni sono importantissimi, c'è una ricerca che è uscita la settimana scorsa in occasione della giornata
della,
che era il 2, no? Dove dice che ciascun nonno rende alle famiglie italiane, tra babysitteraggio, aiuti finanziari, regali,
certo,
2.000 euro a famiglia al mese, quindi i nonni sono strapreziosi e che bisogna,
vai,
proteggerli e tra l'altro no, non metterli delle tasse in più eccetera, perché se crollano i nonni crolla tutto il resto. Bene, sì, avere degli spazi in cui loro potessero trasmettere e che loro non abbiano paura, e se ci sono dei nonni in ascolto,
certo,
raccontare ai nipoti,
chiaro,
quello,
prof,
che hanno
invece
fatto
il
nella
movimento
vita.
Digitale infelici, ecco, passiamo invece ai giovani, a come disintossicarsi al cellulare. 5 ragazzi su 10 non riescono a immaginare una vita senza smartphone. Pare che si consulti, questo è un dato incredibile, fra le 150 e le 180 volte al giorno lo smartphone. Noi magari non ci rendiamo conto di quante volte, 150 è tanto,
è tanto,
ti,
sì,
svegli la mattina e guardi lo smartphone, prima di andare a dormire guardi lo smartphone e buonanotte.
Sì, ma in mezzo continui a guardarlo. Il guaio è che purtroppo magari su questo smartphone ci trovi degli insulti, come è successo di recente a una ragazzina di 13 anni, che ti portano in maniera, visto che sei isolata e non hai amici, hai solo quello lì il canale di comunicazione, anche a gesti estremi. Bisogna anche cominciare a parlarne di questo. Non deve essere un tabù parlare di questo, perché bisogna costruire nei nostri ragazzi delle difese in quelli che subiscono e delle riflessioni in quelli che questi insulti li diffondono.
Per esempio, prof, anche fare dello sport. Sono 60.000 ragazzi, mi diceva lei, mi sembra, se non ricordo male, che in Italia non fanno sport.
No, sono 60.000 quelli su cui è stato fatto il test da parte di 3 università. Quindi
come
un campione di 60.000, disastrosamente, perché questi hanno il 30% non fa colazione la mattina, solo il 30% mangia frutta e verdura almeno una volta al giorno, il 16%, anzi 19%, è obeso o in sovrappeso, il 10% solo fa un'ora di sport al giorno, e in compenso il 25% passa più di 2 ore davanti allo schermo.
Sì, però, prof,
poi gli diamo il voto.
Mi deve perdonare, però pure la scuola però ci si mette, perché prima il maestro l'educazione fisica, si dice sempre si potenzia, si fa questo, si fa l'altro, e poi spesso e volentieri l'educazione fisica viene con delle dovute eccezioni, chiaramente, però la cultura dello sport, insomma, è anche un pochettino negligente, partendo anche dalle scuole, o no?
Sì, perché strutturalmente
spesso,
hanno soltanto 2 ore di educazione fisica alla settimana, mentre ci vorrebbe un'ora almeno di movimento al giorno. Ma il brutto è che poi questi ragazzini magari sono impegnati in attività sportive extrascolastiche, e quando hanno questo impegno, in maniera magari intensiva o continuativa, non trovano accoglimento all'interno delle scuole di questa loro esigenza, cioè vengono castigati, diciamo, no? Cioè la scuola non solo non fa lei il movimento e lo sport che servirebbe agli adolescenti, ma anche ostacola quello che loro fanno in maniera autonoma. Allora guai
questa favorire cosa invece, però, per esempio, si dice del calo delle iscrizioni universitarie, no? Dal 2003 sono state perse 40.000 matricole,
che
sono tante, no? Allora ci sono delle università che accolgono i ragazzi che hanno avuto il massimo dei voti non tassandoli, cioè non facendogli pagare
quello di non, non tassarli è quasi per tutte le università, mi pare che sia un obbligo, che vengono tolte le tasse a quelli che hanno
superato un certo...
Sì, è giustissimo, e dopo magari legarlo all'ISEE sarebbe meglio, perché altrimenti magari regaliamo qualcosa a chi non ne ha bisogno, e poi danno anche degli altri bonus comunque, e per cui è sempre essere meritevoli a scuola vale sempre la pena. Non solo, ma siccome abbiamo una differenza di ragazzi che si laureano, se hanno i genitori laureati hanno la possibile probabilità di laurearsi in Italia 9 volte di più di uno che non ha i genitori laureati.
Manca l'ascensore sociale, come abbiamo
manca l'ascensore
detto,
sociale,
no?
E quindi favorire invece questa cosa per i meritevoli sarebbe non solo economicamente diciamo vantaggioso, ma anche dal punto di vista dell'equità sociale, per far salire di grado, diciamo, quelli che si trovano ad essere in fasce deboli.
Certo.
E invece purtroppo spesso sono proprio le fasce più deboli che non danno valore alla scuola.
E invece, prof, premiare i docenti, allora ne abbiamo già parlato, no? Se è giusto premiare in modo meritocratico, cioè i più bravi devono guadagnare di più, oppure c'è il bonus docenti, cioè dare a tutti quanti un bonus?
Sto bonus
ce ne sarebbe bisogno di aumentare
lo stipendio,
gli stipendi.
Ce l'hanno anche promesso recentemente.
L'hanno promesso,
no?
Certo.
Il bonus è stato introdotto dalla legge sulla buona scuola di Renzi, no? Un bonus che non è poi di tanti soldi, ma che andrebbe a premiare quelli che fanno qualche attività in più rispetto alla normale routine. Chi lo decide su criteri del comitato di valutazione, lo decide il dirigente scolastico. Allora i sindacati non erano molto d'accordo, non sono molto d'accordo, perché dicono è poco trasparente l'assegnazione di questo bonus. Però è anche vero che se qualcuno si impegna di più, cioè fa delle ore in più, oggettive ore in più, dovrebbe avere paga in più. In tutti i lavori è così, chi fa gli straordinari non viene pagato, non è mica un bonus, si chiama retribuzione.
Certo, dovrebbe essere un misto forse, no? Cioè ok, chi si impegna di più in termini di ore è un bonus, però anche chi merita di più, perché uno può anche insegnare 10 ore, prof, qui torniamo all'indice di produttività,
e dormire,
no? Torniamo all'indice produttivo, vabbè, sarebbe così come, prof, un discorso lungo, mi piacerebbe molto affrontarla con lei, ma penso che ci vorrebbe una puntata intera. Il credito sociale in Cina,
bello,
e qui torniamo al termine dei big data e tutto, praticamente, ma in parole proprio semplici, quello che ho capito io, per qualsiasi settore tu sei monitorato, cioè sbagli qualche cosa ti viene dato un voto in meno, che ne so, non paghi il biglietto dei trasporti, se non lo paghi 5 volte non puoi più prendere il trasporto pubblico, commetti qualche cosa a scuola, allora però qui
pensa in Italia cosa succederebbe. A me basterebbe che venisse punito tra virgolette colui che non paga le tasse,
e poi certo, però mi viene in mente anche una riflessione sulla libertà, che dovrebbe essere data anche dalla formazione e dalla cultura, no? Che sono le basi del pluralismo istituzionale che sostiene la democrazia.
Certo, libertà sì, trasgressione no.
Certo, però, però la libertà è data anche dalla conoscenza e dalla cultura. Se io conosco le cose riesco anche a riconoscerle, a comportarmi bene, altrimenti se mi vengono imposte difficilmente, vabbè.
Come parli
entriamo,
alto.
Entriamo in un discorso.
Citiamo Gaber, la libertà e partecipazione.
Dai, chiudiamo con un argomento. Argomento a piacere, prof, un minuto.
Un minuto di
argomento a piacere. Stavolta lo faccio io.
Sì, colta improvvisamente in questa
me
maniera.
Me lo permette questi 30 secondi in cui facciamo il contrario?
Sì, sì, sì.
Dai, argomento a piacere.
Una frase della Ginsburg: il crocifisso sta lì e tace. Sulla polemica del crocifisso. Perché il simbolo, il non simbolo, la difesa della nostra cultura, eccetera. Io non credo che la difesa della nostra cultura passi per queste cose qua. Passa perché, e come qualcuno ha detto, e mi sembra fosse il Papa, che i veri crocifissi sono gli emarginati, i poveri, i bambini abbandonati, eccetera. Allora, invece che togliere un crocifisso, cerchiamo di togliere, nel senso di aiutare queste persone qua, invece di perderci in polemiche di quel genere.
Grazie, prof. Abbiamo purtroppo già sforato il tempo a nostra disposizione. Ci sentiamo settimana prossima. Grazie,
grazie
prof.
A chi ci ha ascoltato. Arrivederci.